Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Doppio Clic di mercoledì 18 marzo 2026. Questa sera parleremo di tante cose, tanti argomenti. Ci sarà naturalmente l'intelligenza artificiale, ci saranno tante notizie riguardanti attività governative per quanto riguarda il mondo di Internet e delle nuove tecnologie, ma anche una ampia trattazione di quel complicato rapporto che c'è tra web, social media, campagne elettorali, in particolare perché qui in Italia stiamo andando verso un referendum e ci sono un po' di cose che vale la pena raccontare. Io come al solito vi ricordo quelli che sono i contatti con la trasmissione, doppio clic @radiopopolare.it, e qua apro una piccola parentesi, chiedo scusa perché io sono sempre lento, mi capita anche per una settimana di non leggere i messaggi, in particolare oggi prima di uscire di casa me ne sono letti un bel po' e devo dire che le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Pop mi hanno mandato dei begli spunti che seguirò. Uno in particolare mi riapre una notizia che forse avevo archiviato troppo rapidamente quando mi era capitata sotto il naso. Poi citazione per Roberto che mi ha segnalato che nel quartiere in cui viviamo c'è una via Schiaffino. Sì, piccolo aneddoto. In realtà quella via è dedicata a Simone Schiaffino, che è un patriota navigatore, era il portabandiera dei Mille durante la campagna di Garibaldi, e l'aneddoto è che la prima volta che io ho chiesto a un algoritmo di intelligenza artificiale, era ChatGPT, chi fossi io, mi ha risposto che ero un navigatore patriota e che avevo preso parte alla campagna dei Mille, e gli ho detto no, guarda, quello è Simone Schiaffino, non è Marco Schiaffino, è un'altra roba. Ma invece per dialogare con me nel corso di questa diretta potete utilizzare i soliti canali: diretta@popolarenetwork.it per chi predilige l'email, invece il 331 62 14 013 per inviare messaggi tramite Telegram e WhatsApp. Ma andiamo a vedere che cosa è successo nel corso di questa settimana nel magico mondo delle nuove tecnologie. Allora, partiamo dagli Stati Uniti. Questo è una sorta di aggiornamento che verrà seguito poi da approfondimenti, perché dovrebbe essere arrivato alle battute finali il processo che vede imputate Google e Meta, quindi in realtà YouTube, Facebook, Instagram, per quello che è considerato il processo dell'anno per quanto riguarda i social media networks. Perché è importante questo processo? Allora, intanto per il tema, perché l'accusa nei confronti di chi ha realizzato i social network, le varie piattaforme, è quella di aver volutamente, quindi dolosamente, creato un sistema che crea dipendenza. L'altro motivo per cui è molto importante questo processo è che, a differenza di quello che accade di solito quando ci si ritrova con un'accusa nei confronti delle piattaforme, accusa che di solito viene portata avanti dei soggetti istituzionali, per come funziona la legge statunitense, adesso non stiamo a fare un corso di diritto comparato in diretta, viene decisa da un giudice. Ecco, in questo caso invece la decisione è demandata a una giuria. Quindi la classica giuria che siamo abituati a vedere nei film, persone che sono come noi, persone qualunque che dovranno decidere se Mark Zuckerberg, se dalle parti di Google hanno deciso di strutturare i loro social network in una maniera che potesse in qualche modo danneggiare le persone. E ci sono un paio di casi che sono all'origine della causa. Il primo è quello di tale Kaley. Kaley è una ragazza, una teenager, che avrebbe sviluppato una dipendenza pesantissima dai social network, al punto da passare 16 ore al giorno collegata per promuovere, diciamo, la sua identità digitale, controllare quelli che erano i commenti degli altri. Avrebbe sviluppato tutta una serie di patologie legate all'uso dei social network. Monitoreremo la situazione e non necessariamente in doppio clic andremo a raccontare quello che succederà, perché potrebbe essere veramente, veramente un plot twist, come direbbe qualcuno, nella responsabilità da parte dei gestori dei social network nei confronti degli utenti. Saltelliamo per il globo, passiamo dagli Stati Uniti alla Russia, perché mentre l'attenzione internazionale è concentrata altrove, e in particolar modo direi in Iran in questo momento, in tutto il Medio Oriente, in Russia sta succedendo qualcosa di piuttosto strano. In particolare nell'ultima settimana si è registrato un blackout di internet che ha interessato tantissimi servizi, in particolare tutti i servizi che fanno riferimento a operatori esteri, e che i commentatori stanno catalogando come una sorta di prova generale del governo Putin per valutare quelli che sarebbero gli impatti di una blackout difensivo della Russia. Quali sono le motivazioni? Beh, dalla cronaca recente, dal conflitto in particolare che è stato avviato da Israele e Stati Uniti nei confronti dell'Iran, è emerso come tutti gli strumenti che utilizzano internet siano potenzialmente degli strumenti di intelligence. Quindi dalla famosa vicenda dell'hackeraggio delle telecamere dei semafori a Teheran, passando per il tracciamento dei telefoni, il tracciamento delle app, l'hackeraggio delle app, beh, insomma, è abbastanza evidente che internet aumenta la superficie di attacco a disposizione di chi vuole aprire un conflitto con qualcuno. Sembra che il Cremlino stia facendo delle prove per vedere cosa succede nel momento in cui si spegne tutto e si impedisce in questo modo di fare qualsiasi tipo di attacco. Le segnalazioni che sono arrivate da Mosca, un po' macchia di leopardo, devo dire la verità, anche perché appunto, essendo stata spenta internet, è anche difficile avere delle informazioni. Parlano però di per esempio le app per chiamare i taxi che non funzionavano, l'impossibilità addirittura di utilizzare i bancomat che usavano delle connessioni mobile per comunicare con le banche. Insomma, prove generali di shutdown di quello che può essere tutta l'internet, ricordando anche che la Russia da anni ormai sta portando avanti un progetto di internet sovrana, cioè in pratica un sistema a scarto ridotto del World Wide Web, che permetterebbe di tenere in vita alcuni sistemi vitali per il paese, quindi sistemi di messaggistica, sistemi per le comunicazioni fra le banche, ma escludendo il resto del mondo. Qualcosa di simile lo stava progettando anche l'Iran. Beh, vedremo se ci saranno sviluppi in questo senso. Fatto sta che sembra che la paranoia di Putin sia aumentata esponenzialmente in questo senso. E ora, come una pallina ping pong, rimbalziamo di nuovo negli Stati Uniti. Allora, l'altra notizia è che ci sono dei guai per Elon Musk. Guarda un po' che novità. C'è una causa che è stata intentata da dei teenager. Il tema è sempre il solito. Grok. Grok è il chatbot sviluppato da XAI, la società di proprietà di Elon Musk. Ricordiamo che Elon Musk si vanta da sempre di aver dato a Grok, diciamo, una personalità un po' sbarazzina, cioè tutti quei guardrail, tutti quei blocchi, tutte quelle limitazioni che hanno i vari Claude, ChatGPT, Mistral, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, Grok non li ha, e in particolare Grok tende spesso a creare contenuti estremamente sessualizzati, in particolare quelli grafici. La causa che è stata intentata riguarda il fatto che un utente di Grok avrebbe utilizzato delle fotografie di alcune compagne di classe per trasformarle in nudi e immagini a sfondo sessuale. Naturalmente è partita una causa nei confronti della persona che si è resa responsabile di questo comportamento. Un'altra però è nei confronti di XAI, quindi dell'azienda di Musk, perché secondo le vittime non avrebbe fatto nulla per impedire questo comportamento. Ora, il dibattito qui è sempre aperto. Io devo dire che sono sempre piuttosto scettico sulla possibilità che ci siano delle soluzioni dal punto di vista tecnologico, cioè la possibilità di blindare in maniera sicura al 100% un chatbot per impedirgli di fare cose del genere. Quindi, a mio giudizio, la responsabilità è sempre delle persone che lo usano per quel obiettivo e non tanto dello strumento. Vero però che la strategia di marketing di Elon Musk in questo senso è sempre stata piuttosto spregiudicata, definiamola in questo modo. Buone notizie invece arrivano dall'Europa. Perché? Perché il Parlamento europeo, per fortuna, sta arginando Commissione e Consiglio, perlomeno per quanto riguarda il famigerato chat control. Di cosa si tratta? Ne abbiamo parlato più volte qui a Doppio Clic. È quel provvedimento legislativo che è stato pensato tendenzialmente per proteggere i bambini dal abusi online e per limitare la trasmissione di contenuti pedopornografici. Il problema è che Chat Control, come abbiamo raccontato più volte, rischia di trasformarsi in un sistema in stile Grande Fratello, cioè un sistema di controllo che andrebbe a valutare, analizzare tutti i messaggi, tutti i contenuti che vengono scambiati dagli utenti, anche attraverso i sistemi di messaggistica con crittografia end-to-end, quindi andando a minare alle fondamenta quelli che sono i sistemi di sicurezza che impediscono di controllare le comunicazioni fra le persone. Chat Control 2.0, cioè la versione più spiona della direttiva in discussione, è stata bocciata. L'altra buona notizia riguarda il fatto che quando il Parlamento europeo si è trovato a doversi esprimere sulla estensione della versione vecchia di Chat Control, che, ricordiamolo, prevede in buona sostanza che le aziende tecnologiche possano volontariamente fare questo tipo di controllo sui contenuti scambiati, la proposta che aveva fatto la Commissione europea era di votare una proroga fino al 3 aprile del 2028, invece il Parlamento ha approvato una proroga solo fino al 3 agosto del 2027, ma soprattutto sono stati approvati due emendamenti che hanno introdotto una serie di limitazioni. In pratica è possibile fare questo tipo di attività di controllo delle comunicazioni degli utenti solo per rilevare e rimuovere materiale pedopornografico conosciuto. Questo significa, la sintetizzo in maniera un po' brutale, però si capisce meglio, che non c'è un algoritmo di intelligenza artificiale che decide un po' a caso che cosa può essere pornografia oppure pedopornografia oppure no, e soprattutto questi controlli non possono essere esercitati a pioggia su tutti, ma devono essere esercitati soltanto su determinati soggetti che sono stati individuati dalle autorità giudiziarie. E quindi diciamo che lo spettro di un sistema di controllo indiscriminato che va a colpire tutti per il momento sembra essere scongiurato. L'attenzione per la privacy starebbe coinvolgendo anche il mondo dell'intelligenza artificiale, sulla quale andremo poi a fare un focus più specifico nella seconda parte della trasmissione, ma io vi cito i risultati di un report pubblicato da Malwarebytes, che è una società che si occupa di privacy e sicurezza informatica, che segnala come delle quote sempre più rilevanti di cittadini statunitensi, perché l'indagine ha riguardato gli Stati Uniti, si stia preoccupando progressivamente sempre più del rischio che l'uso dell'intelligenza artificiale possa andare a ledere il loro livello di privacy. In pratica ci sono addirittura un 43% dei partecipanti a questo sondaggio che hanno dichiarato di aver smesso di utilizzare strumenti come ChatGPT e Gemini perché erano preoccupati per la possibilità che questo potesse portare a una diffusione di informazioni personale. Il tutto si estende anche ai social network, peraltro, perché un 44% avrebbe smesso di usare Instagram e il 37% avrebbe smesso di utilizzare Facebook, più o meno per gli stessi motivi, e in ogni caso l'82% delle persone che hanno risposto al sondaggio dicono che cercano di impostare tutti gli strumenti per fare in modo che le loro informazioni non siano raccolte. Ultimo dato piuttosto indicativo dell'aria che si respira negli Stati Uniti: il 46% degli intervistati utilizza una VPN, cioè un servizio a pagamento che gli permette di nascondere la loro identità o, bene o male, la loro attività online, e questo perché sappiamo che negli Stati Uniti le attività di controllo da parte dell'amministrazione su quello che viene fatto sul web sono aumentate esponenzialmente e i cittadini naturalmente stanno prendendo le loro contromisure. È il momento di un primo brano, perché oggi devo stare molto attento, poi capirete perché, a gestirmi i tempi. Allora, ieri sera ho avuto l'occasione di andare al cinema a vedermi un bellissimo documentario su Jeff Buckley, e quindi stasera ci ascoltiamo Jeff Buckley. Vi consiglierei di andarlo a vedere, ma questa sera è l'ultima sera in cui è programmazione a Milano, quindi vi toccherà aspettare che arrivi su qualche piattaforma online. Questa è Grace. Grace, Jeff Buckley. Nel frattempo Fabrizia, io amo Radio Popolare, mi corregge e dice: c'è anche sabato sera a Fondazione Prada e forse potrebbe esserci una replica straordinaria all'Arcobaleno settimana prossima, e quindi forse fate in tempo ancora a vederlo prima che arrivi su alcune note piattaforme online, vabbè, che non sto a elencare. Allora, cambiamo argomento e andiamo a toccare il tema social media, comunicazione online, elezioni, perché nel mondo del giornalismo in particolare ormai è paranoia totale ogni volta che si arriva a un'elezione o un referendum su quello che può succedere. I precedenti sono tanti, ricorderemo Cambridge Analytica, ricordiamo La Bestia, tutti quegli strumenti di propaganda online che hanno influenzato le elezioni in passato. Ci sono sviluppi. Per raccontarveli, io prendo spunto da un'inchiesta che devo dire a cui ho partecipato in prima persona, perché è un'inchiesta che abbiamo fatto io, Raffaele Angius e Riccardo Coluccini per Wired e IRPI Media, che è stata pubblicata lo scorso 28 gennaio e che riguarda un fenomeno un po' particolare che è Esperia Italia. Per raccontarvi l'inchiesta ho pensato di non fare un monologo che sarebbe risultato noioso e anche un po' egocentrico, ma ho registrato oggi pomeriggio un'intervista con il collega Raffaele Angius, con cui ho lavorato per più di 6 mesi, a questa inchiesta, in modo da fare un racconto a due voci, e questo è quello che è emerso dall'inchiesta che abbiamo fatto. Buonasera Raffaele Angius.
Buonasera a te e agli amici da casa.
Allora senti, cominciamo dalle basi. Che cos'è Esperia Italia?
Allora, Esperia Italia è questo bel progetto di comunicazione, per come lo descrivono loro, dal basso, diciamo, dove dei giovani influencer autoprodotti, sempre secondo la loro narrazione, raccontano il mondo, lo raccontano con un forte peso della disintermediazione rispetto ai media tradizionali e lo raccontano per loro stessa dichiarazione, sempre con un occhio molto attento rispetto ai valori dell'Occidente, della patria, dell'Europa che si contrappone nel caso di questa narrativa a qualunque cosa esogena che venga dall'esterno dell'Europa. Quindi sono dei canali di informazione, para informazione non ufficiale, gestiti da dei giovani autoprodotti.
Ecco, nella narrazione loro sarebbero più o meno quello che viene chiamato comunemente grassroots, cioè quella che è una forma di attivismo politico di informazione dal basso spontaneo. È un po' questa la narrazione.
Diciamo sì, che loro ovviamente nel contestare la stampa tradizionale rimarcano molto il fatto dell'essere dal basso. In realtà poi, come appunto abbiamo scoperto con la nostra inchiesta, dal basso c'è veramente poco. Quello che è realmente Esperia è uno strumento di comunicazione che fa passare una certa forma di propaganda politica abbellita da quest'aria un po' bohemienne della narrazione autoprodotta, che però è legata a doppio filo con certi nuclei di potere interamente legati poi alla maggioranza attuale, in particolare al partito di governo della Presidente del Consiglio.
Ecco, allora a questa parte ci arriviamo, devo dire che la cosa che ci ha sconcertati dal primo minuto, quando abbiamo cominciato a indagare su Esperia Italia, è stato che questo progetto, chiamiamolo così, aveva un successo clamoroso in tempi pazzeschi, perché noi l'abbiamo intercettato a giugno-luglio del 2025, Esperia Italia è nata ufficialmente l'8 di maggio del 2025 e aveva già decine di migliaia di follower, ma aveva anche delle comparsate in televisione, che non è così facile avere.
No, decisamente no, che ne dicano loro, il loro volto pubblico è Gino Zavarani, un giovane personaggio che insomma, è emerso un po' sui social network, lui era particolarmente attivo su Twitter all'epoca, durante il Covid in particolare, che è diventato appunto il volto pubblico di questo progetto, di cui lui si definisce direttore editoriale, quindi ha questa forma un po' di coordinatore di tutto il team di influencer che hanno, che ha iniziato a comparire sui palchi dei festival di destra. L'abbiamo visto a Phoenix, l'abbiamo visto ad Atreglio, ma l'abbiamo visto anche nei programmi televisivi, intervistato come se fosse il direttore di una testata, quasi come le testate appunto tradizionali contro le quali loro desiderano marcare una distinzione netta. Non ultimo è sul palco insieme ad Alessandro Sallusti dei Teatri Italiani in uno spettacolo prodotto appunto da Alessandro Sallusti. Quindi ecco, diciamo che hanno avuto una parabola che più che una parabola è una scalata verticale dal nulla alle stelle, guadagnando subito in visibilità e in popolarità e anche guadagnando consensi grazie al sostegno pubblico di non soltanto partiti ma anche di singoli esponenti politici che li rilanciano sui social, mettono i like, li seguono, quindi c'è questa fortissima interazione tra politica e Esperia.
Senti, io continuo a seguire un po' il backstage di quella che è stata la nostra inchiesta e effettivamente proprio i personaggi che animano Esperia sono quelli che all'inizio ci hanno fatto sorgere dei sospetti. Il primo, l'hai citato, Gino Zavarani, in cui quando abbiamo cominciato a scavare un po' per capire chi fosse, abbiamo scoperto tutta una serie di cose un po' strane, per esempio che fosse avesse avuto un passato come consigliere comunale in una giunta di centrosinistra, che avesse pubblicato dei post in cui criticava pesantemente la Lega di Salvini, che ci fosse un vuoto nelle sue pubblicazioni sui social, ma ci sono anche altri soggetti. Una di queste è Federica Ciampa, per esempio, che su Esperia appare come una sorta di giornalista, ma in realtà sappiamo che lei arriva, e non è stato difficile scoprirlo, dal Centro Studi di Fratelli d'Italia e ha un contratto di consulenza politica proprio nelle sale, diciamo, del potere, a livello del Senato. E poi altri soggetti come per esempio la mitica volpe anti-influencer, che con grande fatica abbiamo scoperto in realtà non chiamarsi volpe anti-influencer o Marilu di Esperia, ma chiamarsi Maria Chiara Marzollo ed essere una attrice professionista, fra l'altro con un curriculum abbastanza importante. Insomma, tutte
di
cose,
tutto rispetto,
esatto, tutte cose che ci hanno fatto sollevare un sopracciglio, e a quel punto abbiamo deciso di adottare una delle regole che nel giornalismo funzionano meglio, che è quella follow the money, e quindi cerca di capire dove ci sono gli interessi economici. E quella è la parte che hai seguito di più tu all'interno dell'inchiesta. Che cos'è che hai scoperto?
Beh, quella diciamo che è stata la parte poi più divertente, probabilmente, se chiedi a me, dell'inchiesta. Noi abbiamo individuato il fatto che Esperia si stava strutturando per offrire delle subscription, degli abbonamenti ai propri sostenitori, il tutto facendolo attraverso un veicolo societario che è la Dors Media, una società con sede a Cagliari, il cui amministratore unico è Pietro Francesco Dettori. Ora, il nome forse non dirà troppo ai nostri ascoltatori, ma Pietro Francesco Dettori è un peso medio della politica italiana, perché è stato uno dei responsabili più importanti alla comunicazione politica e istituzionale del Movimento 5 Stelle, fin dalle origini del movimento, al fianco di Gian Roberto Casaleggio, è al fianco di Beppe Grillo e in particolare in grande rapporto di collaborazione e di fiducia con Luigi Di Maio, per il quale seguiva tutta la parte, la componente social media. Dettori è stato un po' l'inventore di un mondo, o se non l'inventore, comunque uno dei pionieri di un mondo della comunicazione politica che procede a una disintermediazione, usiamo di nuovo questo termine, per scollegare la politica dalla dipendenza dal giornalismo più tradizionale, quindi comunicando direttamente con i propri follower, con i propri sostenitori. Dettori ha avuto un periodo di collaborazione con l'ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi e ha comunque continuato a lavorare sempre nell'ambito della comunicazione politica. Ecco, noi troviamo lui come amministratore unico di questa società, la Dors Media, che è quella che poi stacca lo scontrino quando si danno dei soldi a Esperia Italia, non riuscivamo a capire chi fosse il proprietario di questa società, perché la proprietà della Dors Media con sede a Cagliari era schermata, quando abbiamo fatto l'inchiesta, era schermata da una società fiduciaria. Le società fiduciarie servono per dar loro un mandato, ovvero ufficialmente tu possiedi questi beni e noi che siamo i reali proprietari non compariamo. Abbiamo scavato e abbiamo scoperto chi c'era dietro la schermatura della società fiduciaria, che è Pietro Francesco Dettori di nuovo, quindi
se non sbaglio col 40%
col 40% delle quote. E in seconda battuta Gino Zavalani, che possiede il 30% delle quote. Quindi Gino Zavalani non è soltanto il direttore editoriale del progetto Esperia, ma è anche uno stakeholder, in quanto Il 30%, e infine tale Lara Fanti. Questo qua credo che sia il profilo poi più interessante e divertente anche dal punto di vista giornalistico rispetto a quanto l'abbiamo scoperto in particolare, perché Lara Fanti, a differenza di Zavarani, che ha un precedente nella comunicazione abbastanza importante, e Pietro Francesco Dettori, che ha un precedente nella comunicazione
Molto
molto importante,
importante.
molto importante, Lara Fanti non compare, non esiste, non risulta, ha dei profili social privati. L'unica cosa che scopriamo di Lara Fanti, e che forse poi aiuta a farsi una ragione della sua partecipazione dentro questa società, è che lei è la compagna di Tommaso Longobardi. Chi è Tommaso
Eccolo.
Longobardi? Il responsabile della comunicazione della strategia social di Giorgia Meloni, proprio in persona. Quindi ecco che dietro Esperia Italia ci sono, attraverso questa società schermante, scopriamo, ci sono Pietro Francesco Dettori, Gino Zavarani e la fidanzata di Tommaso Longobardi, che appunto è il padre dello stile comunicativo della Meloni nella rete. Questa cosa è importante da dire, perché Tommaso Longobardi non è l'ultimo arrivato della comunicazione di una Giorgia Meloni in vetta, di una Giorgia Meloni presidente del Consiglio. Tommaso Longobardi la segue ormai da 8 anni. È stato testimone, se non in parte artefice, della scalata di Giorgia Meloni. Quindi ecco una figura rilevantissima nell'epopea della nostra Presidente del Consiglio. Poi, per carità, nulla toglie che la fidanzata di Tommaso Longobardi non possa avere investimenti
Certo.
a suo capriccio, nessuno dice che non possa farlo. Certo, è una figura ben diversa da quella dei suoi soci all'interno della società, tant'è che abbiamo avuto anche difficoltà, diciamola tutta, anche a contattarla per chiederle
Sì.
conto di quale fosse il suo ruolo dentro la società, perché non c'è LinkedIn, non c'è una casella di posta elettronica, non c'è nulla. L'abbiamo chiesto a Dettori e l'abbiamo chiesto a Zavarani, e Dettori e Zavarani hanno detto che lei è semplicemente una figura minore dentro la società proprietaria di Esperia Italia, è una figura minore ed è una figura che non ha ruoli. E sarebbe stato bello poter argomentare e dire: ma com'è che una figura minore e ha esattamente la stessa percentuale di quote che ha il direttore editoriale? Rimane un punto interrogativo.
Sì, allora io riassumo, quindi noi abbiamo una situazione in cui c'è questo soggetto che è presente su Instagram, su Facebook, su TikTok, su X, che pubblica un mucchio di contenuti, si definisce come una realtà indipendente, in realtà dietro c'è Pietro Dettori che, ricordiamolo, ha curato la comunicazione del Movimento 5 Stelle, ha curato la comunicazione della eurodeputata Lara Comi e che dal 12 di gennaio si occupa della campagna per il sì al referendum. E questo è abbastanza indicativo. Poi ci torniamo sopra. E che però si muove in una sorta di aura grigia. Io la spiego in maniera molto serena, non c'è niente di illegale in tutto questo, è appunto un'area grigia, è qualcosa di strano. Per esempio, io credo che il patto con i follower, che fra l'altro sono tanti, sono decine di migliaia, mi sembra che solo su Instagram ci siano 144.000 follower di Esperia Italia, beh, si è un po' tradito dal fatto che qualcuno che si propone come una realtà editoriale indipendente, nella realtà, sia eterodiretto, perché questo è.
Guarda, te lo guardo in diretta, 145.000 follower.
Ecco, 1.000 in più di settimana scorsa.
Guadagnati tutti in 9 mesi, a conti fatti.
Sì, è abbastanza impressionante. Allora, qui c'è un tema e secondo me qui il problema non è tanto Gino Zavalani, Pietro Dettori, Longobardi, Esperia. Noi viviamo anche una situazione in cui i social media si ritrovano in un ruolo strano nella comunicazione. Perché prendiamo il caso di una campagna elettorale referendaria come quella che stiamo vivendo adesso.
Sì.
Di solito la regolamentazione di questa campagna prevede dei soggetti che sono o i partiti politici o i comitati per il sì o per il no, o i giornali quotidiani che sono gestiti da giornalisti. Allora, in entrambi i casi ci sono delle regole, ci sono anche delle metodologie per cui una dichiarazione viene attribuita a qualcuno, c'è una deontologia a cui devono sottostare i giornalisti. Per esempio ho in mente l'obbligo di rettifica nel momento in cui viene pubblicata una notizia falsa, parziale o in qualche modo alterata, e i social media invece non sono soggetti a nulla di questo, in particolare Esperia Italia non è soggetta a nulla di ciò.
Beh sì, di fatto siamo, come hai detto tu bene, in una zona grigia, nel senso che questo tipo di contenuti sfugge alle maglie di una regolamentazione che è improntata a un contesto informativo un po' più ordinato rispetto a quello che stiamo vedendo adesso. Non solo Esperia, ma anche tante altre realtà stanno sfruttando questo meccanismo per andare a spingere su determinati contenuti forti del fatto che gli obblighi, i doveri, il controllo e tantomeno la deontologia poco aderiscono su queste realtà che sono molto più fluide. Noi avevamo chiesto anche se intendessero iscrivere Esperia Italia come testata giornalistica, visto che loro comunque si presentano come il tuo nuovo media di riferimento, leggo qua, ok? Difendere la civiltà, coltivare le libertà. Loro si presentano in questa maniera, loro ci hanno detto non abbiamo nessuna intenzione di registrarci come testata giornalistica, e alla domanda a Gino Zavanani se intendesse entrare nell'ordine dei giornalisti, che voglio dire, diciamocelo pure, non è che sia la panacea di tutti i mali, perché certo, comunque tantissimi giornalisti iscritti all'ordine si trovano nella condizione di dire e fare più o meno quello che gli pare, però ecco, comunque esistono dei check and balance, esistono dei limiti. Gino Zavanani ha detto che non ha nessuna intenzione di diventare giornalista o professionista o pubblicista, nonostante quello che fanno sia di fatto un'informazione strutturata, un'informazione assimilabile a quella di altre realtà giornalistiche composte da giornalisti che sono invece giustamente e correttamente vincolate al perseguimento di una finalità di rappresentazione dei fatti sostanziali. E lo vediamo anche nella metodologia che usano. A me era capitato di vedere qualche video di Esperia Italia dove loro dicono, senza fare riferimenti a nomi, a città o a procure, ti dicono il carabiniere è stato denunciato perché ha sparato a un ladro per legittima difesa difendendo un suo collega. Detta così non è attaccabile, non è tantomeno censurabile, non è discutibile, prendi atto che i fatti sono andati come dicono loro, peraltro non attribuendoli a un fatto specifico diventa anche relativamente difficile, al di là dell'indignazione, capire in che direzione vanno. Poi vai a vederti qual è la storia reale, vedi che in quella città, in quella procura c'è stata un'indagine perché il poliziotto, ben lungi dal fare legittima difesa, ha sparato al ladro che era a 20 metri di distanza di spalle che scappava. Ecco, tu non hai raccontato una balla, hai raccontato un quarto della verità, che è il quarto che ti serve per rappresentare la tua idea. E più o meno questo è un metodo che funziona tanto da quelle parti.
Sì, anche perché non essendo una testata giornalistica non hai l'obbligo poi di seguire la notizia, di aggiornare, di rettificare quello che eventualmente hai detto. Ora, perché ne stiamo parlando a oggi? Io ricordo che l'intervista, cioè o meglio l'inchiesta di Wired e IRP Media è uscita il 28 di gennaio. Il punto è che adesso stiamo arrivando vicino al appuntamento referendario e monitorando Esperia Italia ci siamo accorti di una cosa, che i contenuti di Esperia Italia che riguardano il referendum sono aumentati in maniera esponenziale nelle ultime settimane.
Praticamente io adesso, guardando a colpo d'occhio, vedo soltanto contenuti che diciamo spingono per il sì. Come hai detto tu prima, Dettori è il responsabile della comunicazione, ora non so esattamente in quale veste, però lui è organico all'organizzazione del comitato per il sì. E quindi abbiamo detto
è responsabile della comunicazione social media e digital.
Ecco, quindi lui è specificamente responsabile della comunicazione social media e digital, nonché proprietario del 40% di Esperia Italia. Esperia Italia continua a dire che loro vengono dal nulla. Ai loro sostenitori, ai loro spettatori, perché poi è un po' uno spettacolo, se vogliamo, a me piace chiamarli certo. Anche un po' spettatori, piace molto questa cosa dei giovani che si creano, no? Una piattaforma, come mi ha ricordato i bei tempi dei podcast dei primi 2000, sì. Ecco, diciamo che di spontaneo non c'è nulla, di genuino c'è pochissimo, di cancellazione del passato dei personaggi in modo che fossero più aderenti alla narrativa che hanno adottato adesso c'è anche quello tantissimo. Abbiamo visto appunto che Zavarani viene da un'origine politica ben diversa e che in qualche modo è riuscito a far sparire una quantità di contenuti. E tra l'altro, Marco, ti ricordo anche, avevamo scoperto che fin dall'inizio pagine collegate a Tommaso Longobardi, quindi a Giorgio Meloni, avevano spinto proprio, avevano fatto lo spunto in salita di Esperia Italia, lanciandola sì. nell'infosfera. Quindi ecco, è molto diversa come gli piace raccontarla, e il loro punto di caduta sembra essere proprio questo referendum, perché ora non siamo in grado di dire che questa cosa sia stata fatta per il referendum, ma certamente chiunque abbia pensato di fare Esperia Italia deve aver pensato fin dall'inizio che era uno strumento perfetto per un contesto come quello di un referendum che si sta, pare, combattendo comunque sul filo del rasoio.
Sì, grazie mille Raffaele, Faffa è il modo in cui ti chiamo io abitualmente, in confidenza per gli amici, grazie mille, spero avremo occasione di lavorare ancora insieme per altre inchieste.
Sarà un mio onore, grazie Marco e grazie a tutta la vostra redazione.
Ciao, buona serata. Questo riassunto dell'inchiesta che abbiamo pubblicato con Wired e IRP Media e che sta rispettando un po' quelle che erano le premesse, perché avvicinandoci appunto al referendum abbiamo visto la macchina di Esperia Italia andare a pieno regime proprio in quella direzione per fare campagna per il sì, come è normale che faccia nel momento in cui c'è una realtà apparentemente indipendente ma nelle mani del responsabile di comunicazione di uno dei comitati per il referendum. Cerco di mandare al volo il secondo brano di questa sera. Lo spunto è proprio il fatto che Giorgia Meloni, per avanzare nella sua campagna, sarà ospite, è stata ospite di Fedez nel suo podcast. Quindi noi rimaniamo in ambito rap, però ci ascoltiamo qualcuno che l'autotune non lo usa, e questo qualcuno naturalmente è Eminem.
Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked, he's so mad, but he won't give up. He know he
gravity notes. His whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose this mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose this mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better. The soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows. He's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soul bopper is told. It unfolds, I suppose, his old partner. But the beat goes on. That it up, that up. Change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see this order caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trailer's got to go. Cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime.
Allora, sfumo Eminem perché siccome io amo le modalità che ha questa radio e cerco di portarle avanti, e una di quelle è la massima apertura, vi leggo un SMS che è arrivato da un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, che dice per doppio clic: ma senti da chi viene la predica, quante volte il radiogiornale di Radio Popolare non dà informazioni sulle nazionalità di stranieri nordafricani che commettono reati, parlando genericamente di uomini? Quello non è raccontare un quarto della verità? Ma se lo fa Radio Popolare, allora in quel caso le omissioni sono concesse. Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, è esattamente quello di cui parlavamo prima. Noi siamo giornalisti. Come giornalisti siamo soggetti a una deontologia. La deontologia, per esempio, nel caso di specie che citi fa riferimento alla Carta di Roma, e la Carta di Roma, che è un documento deontologico dei giornalisti, dice sostanzialmente che la nazionalità, l'etnia non è rilevante nei casi di cronaca e che citarla a sproposito è soltanto un modo per fare discriminazione. Quindi questo è esattamente quello di cui stavamo parlando qualche minuto fa. poi lo so che ci sono giornali che non lo fanno, ma purtroppo l'ordine dei giornalisti non sempre sanziona. Allora, abbiamo pochissimo tempo, io vi cito solo uno dei tanti cortocircuiti che si sta registrando in questi tempi fra il mondo del web, la nuova tecnologia e l'informazione, si ricollega un po' a quello di cui abbiamo parlato, se riesco a recuperarla, e intanto ringrazio l'ascoltatrice Paola che me l'ha segnalata, è la vicenda delle sei dita di Netanyahu. Ora io ve la racconto così: c'è stato un video di Netanyahu che è comparso online e che a un certo punto è diventato virale perché qualcuno ha sostenuto che fosse creato con l'intelligenza artificiale. Da qui la speculazione secondo cui Netanyahu in realtà fosse stato ucciso da un attentato degli iraniani e quello che compariva era semplicemente un avatar creato con l'intelligenza artificiale. La dimostrazione sarebbe stata il fatto che a un certo punto nel video si vedevano sei dita in una mano. Come ben sanno le ascoltatrici e gli ascoltatori di Doppio Click, le sei dita nella mano è uno dei classici delle classiche allucinazioni dell'intelligenza artificiale quando genera dei video. Allora, la cosa secondo me molto divertente è che, allora, primo, no, Netanyahu non risulta sia stato ucciso. No, quel video non era un modo per far apparire Netanyahu vivo quando era morto. La cosa che mi ha divertito molto è che io ho trovato un servizio di non mi ricordo quale telegiornale di Mediaset, temo il TG5, questo mi fa molto preoccupare, che ha detto in buona sostanza quello che ho appena detto io, dicendo in realtà quel video è stato fatto con l'intelligenza artificiale per ingannare le persone facendo vedere che aveva sei dita e far credere che Netanyahu fosse morto. No, colleghi, non è vero nemmeno quella roba lì, perché il video è stato analizzato da tot esperti e molto semplicemente sono andati a ingrandire il fotogramma in cui sembra che abbia sei dita, è un effetto ottico, in pratica il palmo della mano si piega in un modo per cui sembra un dito. Quindi quel video non è stato fatto con l'intelligenza artificiale né dal governo israeliano né da chi cercava di far credere che Netanyahu fosse morto, molto semplicemente si è presa una grandissima cantonata, però io credo che tutta questa vicenda dia l'idea del livello di confusione in cui viviamo. Il nostro tempo è finito per questa sera, l'appuntamento con Doppio Click è per settimana prossima. Io vi lascio la programmazione Radio Popolare che prosegue come al solito con le news della notte a cura di Alessandra Tommasi e vi auguro un'ottima serata, non fatevi confondere troppo dal casino che c'è là fuori. Ciao!